Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, apertura del Corriere della Sera. Putin ammette le perdite. Lo zar smorza i toni, mai più guerra globale. Zelensky commenta, è Hitler. E poi la prima di Repubblica, dedicata sempre alla giornata, alla parata del 9 maggio commemorativa, la liberazione, l'abbiamo ricordato ieri, dal nazifascismo. Putin, nessuna guerra totale. Mi piace il titolo della Stampa che oggi propone la mala parata in apertura. A te Davide.
Allora, ieri diciamo così, c'era stato un periodo precedente di attesa per il discorso di Putin ieri. Cosa farà? Dichiarerà la guerra? Perché tenete presente che ad oggi non ha mai dichiarato guerra all'Ucraina, anzi sostiene che non c'è una guerra in Ucraina. Dichiarerà guerra, preciserà le cose. In realtà è stato un discorso nel quale ha cercato di ricostruire le ragioni, dal suo punto di vista, la legittimità dell'invasione dell'Ucraina, resa necessaria e urgente dal fatto che era in preparazione un'invasione da parte della NATO. È una balla talmente insensata che escludo possa crederci sinanco lui, cioè nel senso che è veramente fuori dalle cose. Però accanto a questa cosa, questa totale balla, una sciocchezza totale, ma accanto a questo in realtà il tono è stato quello di chi non alza la posta, cioè non fa crescere il livello dello scontro. Naturalmente non rinnega nulla, dice che noi continueremo la guerra e la guerra continuerà in Ucraina, nessuno si faccia illusioni, ma non si alza il livello dello scontro e soprattutto si esclude quello che lui aveva detto all'inizio, quando vi ricordate, quando disse allertiamo il nostro arsenale nucleare. Adesso dice no, assolutamente non lo faremo, e esattamente in questo doppia la dichiarazione di Lavrov in quell'intervista in cui tra le altre cose parlava di Hitler ebreo, cioè quello era un delirio, ma dentro noi l'avevamo segnalato, c'era il fatto che di non portare lo scontro sul livello nucleare. Quindi questo c'è, cosa se ne può trarre? Se ne può trarre intanto l'idea che è molto meno forte la Russia di quanto non avesse voluto far credere. Secondo, che sia la resistenza ucraina da una parte che le sanzioni dall'altra mordono e come se mordono. Terzo, che la copertura alle spalle cinese o altro c'è ma non c'è, funziona ma non funziona. E quinto, sì, certo, attiviamo tutti i canali diplomatici, ma io vi segnalo che ieri non ha detto assolutamente stiamo mettendoci a negoziare o siamo disposti a negoziare. Ieri ha detto che la guerra continua, e difatti la guerra è continuata con bombardamenti sulle città ucraine.
La questione è sempre quella: come se ne esce, come si fa a trovare un accordo di pace? E allora ci sono le parole di Macron che vengono riprese da tutte le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera titola Macron non si fa la pace umiliando la Russia. Poco più sotto c'è il virgolettato di Zelensky che ieri, parlando di Putin, dice è Hitler, quindi insomma i toni sono ancora abbastanza tesi. La Repubblica riporta anche qui le parole di Macron: non si ottiene la pace umiliando Mosca. Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano c'è anche una riflessione di Lucio Caracciolo che dice: toni moderati, assurdo volere una Russia KO.
Allora, noi tutti desideriamo la pace e che si attivi un canale diplomatico. Razionalmente cosa significa però? Perché se no detto così significa assolutamente niente. Allora, significa che si possono negoziare molte cose. Si può negoziare per esempio gli statuti di autonomia e neutralità di un paese, di sue regioni, della Crimea naturalmente. Quello che non si può negoziare, non è negoziabile, è che si possa infrangere il diritto internazionale con la forza e con le invasioni appropriarsi di un territorio e quindi poi negoziare di quanto di quel territorio me lo porto via. E non è negoziabile. Non è negoziabile perché se si negoziasse questo, automaticamente sparirebbe la sicurezza anche di casa nostra, anche dei nostri confini italiani. Perché varrebbe il principio che una volta invaso un territorio io comunque ho diritto a portarmene via una parte, non è negoziabile. Ma lo ha escluso anche Macron, attenzione, perché quella frase viene estrapolata. Dall'altra parte nessuno deve pensare che sia l'occasione per atterrare la Russia, che sia l'occasione per sfondare i confini russi. assolutamente da escludersi, anche perché noi abbiamo un interesse, noi lo diciamo dall'inizio, noi abbiamo un interesse a difendere la Russia, perché non abbiamo nessun interesse alla Russia, che la Russia sia un protettorato cinese. Quindi il negoziato si fa tenendo assieme queste cose. Il punto vero, il punto delicato, sul quale io non ho elementi, ma ho l'impressione che insomma anche i servizi occidentali non è che ne abbiano molti di elementi, è: ma questo negoziato se lo può permettere Putin o no? Cioè, è possibile negoziare su basi razionali con chi ha avviato un'operazione irrazionale? Cioè, Putin è forte abbastanza da cedere senza essere massacrato all'interno, oppure bisogna attendere che lo facciano fuori, che ci rimettono un altro e con quello poi si riesce in qualche modo a ragionare? Questo non lo sappiamo, ma anche perché è una scelta russa, è una questione russa. Assistiamo al fatto che c'è un'epidemia di capi di Gazprom o di Gazprom Bank che muoiono, e quindi deduciamo da quelle morti in sequenza che lo scontro all'interno del sistema russo deve essere molto duro. Ma dove vada a cadere, francamente, noi non lo sappiamo. Quindi ha ragione Macron: non si fa la pace umiliando qualcuno, ma manco si fa cedendo terreno, perché se no la pace dura poco.
Ieri la festa dell'Europa a Strasburgo, il leader di turno Macron dell'Unione Europea lancia la comunità politica europea, apertura a Kiev e a Londra. E il dopoguerra, evitiamo di umiliare la Russia, di questo abbiamo già parlato. Inclusione e voto di maggioranza, la nuova Europa di Macron. Questi sono i titoli riportati dal Corriere, ma poi c'è anche, ne parla anche questa mattina il Messaggero. L'Unione senza veti, Parigi lancia il modello delle Europe diverse. Davide.
Allora, intanto, diciamo così, risottolineiamo ancora, diciamo, un mese, ancora per un mese, poi non lo sottolineiamo più perché scade, che non è che è l'Europa di Macron, è che la Francia, e quindi il presidente Macron, è il presidente di turno dell'Unione Europea. A luglio ce n'è un altro, durano tutti 6 mesi, quindi, perché c'è sempre qualcuno che dice: ma perché devo vivere nell'Europa di quello? No, è l'Europa nostra e a turno si presiede. Detto ciò, capita talora nella storia che delle idee già usate, ma non per questo usurate, tornino e vengano prese qualche decennio dopo come: ammazza che novità, che straordinaria idea che ha avuto. In realtà l'idea dell'Europa a geometria, all'epoca si chiamò geometria variabile, era una delle idee di Altiero Spinelli, italiano, che è uno dei costruttori, ma che con un ruolo molto importante, uno dei costruttori dell'unità europea. La riproposizione di questa geometria variabile al giorno d'oggi, per cosa significa? Bisogna essere chiari, perché sennò poi ci si fanno. Vedo per esempio che c'è Berlusconi che dice: noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa, si è fatto fotografare nel giorno della festa europea con la bandiera europea, tutte cose secondo me apprezzabilissime, però deve fare un'operazione molto semplice: o su quella linea ci porta tutta la coalizione di centrodestra, oppure porta Forza Italia fuori dalla coalizione di centrodestra, perché il centrodestra fino all'altro ieri c'era chi voleva uscire dall'euro, altro che Stati Uniti d'Europa. Allora, cosa significa quell'idea di geometria variabile portata nel tempo contemporaneo? Noi abbiamo dovuto fare, come Europa, come Unione Europea, per la pandemia, una unità di acquisti su una materia, la sanità, che non era materia dell'Unione. Quindi c'è stata una straordinaria supplenza di una materia che gli Stati non avevano devoluto alle istituzioni dell'Unione, però in emergenza lo si è fatto. Poi abbiamo fatto un debito comune per Next Generation EU, di cui il principale beneficio, ma il principale nel senso che prendiamo la metà del totale, beneficiario è l'Italia. Ma questo comporta per l'appunto un impegno preso in comune. Adesso Putin ci ha messo di fronte alla necessità di portare a unità la difesa comune europea. Però tutto questo comporta spesa comune, responsabilità comune, politiche comuni e un'integrazione molto più forte. E detto chiaro chiaro, vincoli molto più forti. Altro che i parametri, vincoli molto più forti. È possibile che questo valga per i 27 paesi e che quei 27 paesi decidano sempre all'unanimità, se no non si può decidere? No, non è possibile. Quindi avremo bisogno di una unione con vincoli molto più forti e decisioni che si prendono a maggioranza. Ma dice, ma non ci staranno tutti, dice Macron. Ma non è un problema se non ci stanno tutti, perché facciamo accanto a questo una unione delle democrazie, e già che ci siamo, non solo Kiev entra subito, cioè l'Ucraina, ma anche gli inglesi che, insomma, erano usciti dall'Unione e la cosa si sta facendo rocambolesca fino al punto che si spezza il Regno Unito, che diventa disunito, forse hanno interesse a entrarci anche gli inglesi. Ma non è quell'area dove si è un debito comune, una politica estera comune, una difesa comune. Quindi sono due cose diverse, una geometria variabile. Ha molto senso. Naturalmente per i paesi che entrano, l'Italia è uno dei fondatori, questo significa, ma lo devo dire chiaro, lo devono ripetere a tutte le forze politiche che ci stanno, più vincoli, non meno.
La corsa dello spread oltre quota 200 punti, borse in forte calo, anche l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata ai mercati, tassi, prezzi e crisi affondano le borse, in sei mesi il Nasdaq giù del 27%.
Allora, lo spread e le borse sono due cose diverse. Tra l'altro, nelle pagine interne il Sole 24 Ore parla di fase orzo. Non so quanti colgano perché si dice orzo e a Wall Street, sapete, no? C'è il toro di Wall Street lì, e si dice quando la borsa sale si dice toro, quando la borsa scende come adesso, appunto, fase orzo. Beh, essenzialmente perché l'orzo uccide colpendo dall'alto verso il basso, quindi al ribasso, e il toro uccide colpendo dal basso verso l'alto, quindi al rialzo con le corna, e in tutti i due casi comunque si muore. Cioè, non vorrei far osservare che al di là del festeggiamento per il rialzo delle borse, si tratta comunque di due morti, perché quando idearono questa idea orso e toro, diciamo, era anche per sottolineare, guardate che comunque quello è un mercato di rischio, e quindi che le borse salgano, scendono, diciamo, nel medio periodo le borse sono sempre salite e continueranno sempre a salire. Naturalmente, se io ho bisogno dei soldi dopodomani, cioè nel brevissimo periodo, e quelle sono crollate, cioè i soldi in azioni, per me è un grosso problema. Il problema dell'Italia non è questo, il problema dell'Italia è quello dello spread. Lo spread è tornato leggermente sopra 200. Ancora non siamo nella fase drammatica, ma non significa niente che non siamo nella fase drammatica, perché il segnale chiarissimo che i mercati scontano il fatto che le banche centrali non possono continuare a tenere i tassi a zero e gli spread stretti, perché non hanno gli strumenti per poterlo fare, e se usano troppo gli strumenti che hanno, come la produzione di moneta, l'inflazione ce la troviamo alle stelle e già è anche abbastanza alta, si ha 4 punti sopra l'obiettivo della Banca Centrale Europea, e quindi scontano il fatto che i paesi con maggiore debito, tra cui l'Italia, troveranno maggiori difficoltà di finanziamento. Questa è la zuppa di quel numero lì, 203, 204, 206, quello che è, ma anche se oggi dovesse andare a 197 non è che cambia niente, è un allarme. L'allarme dovrebbe suonare dentro il cranio della politica italiana, dove su una cosa trovano l'unità assoluta: facciamo più debito. E forse non avete capito, forse non è chiaro, quella è una strada che porta alla bancarotta, quel numero lì vi indica che c'è un problema. Dici, ma il burrone è ancora lontano. E allora accelera, che ti devo fare? Così arriva prima.
Si torna questa mattina sui quotidiani, seppur insomma, diciamo, nelle pagine più avanzate, a parlare di balneari. Andiamo sulla Repubblica, siamo a pagina 30. Compromesso sui balneari, più indennizzi e gare tra 5 anni. Bozza di accordo sulle concessioni, spunta la Golden Power sulle spiagge. E poi sulla Stampa, concorrenza stretta finale, il Golden Power rafforzato spiana la strada al disegno di legge ai balneari, l'ultimo scoglio, ok al decreto Ucraina bis, scontro sul bonus con le PMI.
Allora, su due cose si fanno gli accordi, è anche abbastanza facile. Da una parte si aumentare il debito, ce ne siamo appena occupati, e dall'altra rinviare. Si può rinviare. Allora, che diamine significa? Facciamo prima di tutto il censimento. Allora, tu devi andare in giro per il mondo e soprattutto in giro per l'Europa che paga, che ti finanzia, e dire: guarda, mi serve un paio d'anni forse per fare il censimento di chi ha le spiagge, dove sono le spiagge italiane e chi le ha in gestione. Ma stai scherzando? cioè due giorni, non due anni per fare una cosa di questo tipo. Ma che razza di ragionamento è? Un censimento dei beni pubblici, chi li ha in mano? Ma è scandaloso che tu non abbia risultato con un click di computer. Secondo, dopo aver fatto questo difficilissimo lavoro di sapere dove stanno le spiagge italiane e chi ci sta sopra, allora la gara la facciamo fra 5 anni. Ma fare la gara fra 5 anni significa rinviare di 5 anni la competitività, l'ingresso dei giovani, le nuove imprese. Non è la difesa dell'italianità dalle multinazionali che vogliono mettere le mani sugli ombrelloni, chiaro? E significa tenere fuori chi vuole competere, i giovani che vogliono entrare. Nel frattempo, per 5 anni ci lessiamo le scatole per raccontarci come cosa che parte fra 1 mese e mezzo, il caro ombrellone quest'anno è troppo caro. Non è mica un paese normale quello che riesce a fare sia l'una che l'altra cosa. Ecco, questa è esattamente la ragione del perché l'Italia è inchiodata.
Andiamo nelle pagine interne del quotidiano Il Giornale. Molesti e insulti sessisti da parte degli alpini, almeno 150 denunce dopo il raduno di Rimini. E poi nelle pagine interne della Stampa ci sono le testimonianze. Sono arrivati in 12 e mi hanno spinta in un angolo chiedendomi di fare la doccia con loro. Un'altra donna dice: mentre passeggiavo mi hanno trascinata davanti a uno di loro che mi ha aperto la giacca e toccato il seno. Ce ne sono altre. Noi molestate dagli alpini, questo è il titolo. E poi c'è ovviamente la replica del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini: al momento non mi risultano denunce, se ci sono stati episodi interverremo, ma non bastano i racconti sui social, dice.
No, allora calma, cioè qui sta diventando un delirio, nel senso che gli alpini, la solidarietà, poi è bello, si beve la grappa, si prende la sciucca, ma va tutto bene. Cioè, si fanno le battutacce naturalmente sul Bepi, prevalentemente fra di loro. È chiaro che se qualcuno denuda il seno di una persona e ci mette le mani addosso, non è che dice non sono stato io, cioè interviene, io intervengo, cioè non faccio l'alpino, figuriamo, però io non interviene, poi insomma sono deboluccio, porto gli occhiali, non poi chiamo il 130, chiamo la polizia, ma qualcosa faccio, non è che dico non sono stato io. Quindi non è che basta il fatto che non siano stati coinvolti. Però, dall'altra parte, non so se è vero, cioè immagino di sì, non ho motivo di dubitarne, quello che dicono, cioè che non c'è una sola denuncia. Non è che noi possiamo vivere di social, per cui se ci sono gli alpini che cantano da una parte automaticamente chiunque passa di sesso femminile possa sentirsi minacciata oppure violentata. E non funziona così, cioè ci sono delle leggi e quindi degli accertamenti di responsabilità. Ora, normalmente, se pensi agli alpini, pensi alla solidarietà. Tra l'altro sono persone che fanno ogni anno il raduno in una città e se ne vanno via lasciando tutto pulito. Per cui, normalmente, un esempio di civiltà. In ogni caso, se ci sono stati casi di violenza, è già grave che non siano intervenuti, a difesa ovviamente delle vittime, eventualmente gli alpini. Ma se ci siano stati o non ci sono stati, non è che è una cosa che lo decide il social, oppure quella che passa e racconta delle cose che per il vero non hanno proprio l'aria della credibilità, perché che in pubblico si possa denudare una persona e mettere le mani addosso, ma forse un po' complicato.
Davide, in quest'ultimo minuto che rimane, pagine interne della Stampa ci portano nelle Filippine. La dinastia dei Marcos alle presidenziali vince l'erede dell'ex dittatore.
E questa è la dimostrazione che la democrazia è una cosa di lunga lena. E ha bisogno non solo di voto, ovviamente, legittimo, ma anche di un lungo allenamento al dissenso, alla discussione. Pensate che nelle Filippine Marcos che Duterte se ne erano liberati come se fossero erano feroci dittatori corrotti, c'era di tutto. Ancora ci si ricorda le scarpe che era riuscita a collezionare la moglie del governante, non si parla più dove metterle. È passato poco tempo e le elezioni li premiano. Adesso non saprei dirvi sulla regolarità di quelle elezioni, ma sulla debolezza. La democrazia, ripeto, è un lungo allenamento, non è che ci si arriva e dice adesso da domani votiamo e quindi siamo democratici.
Sono le 7:34 minuti, grazie naturalmente a Davide Giacarone, torniamo domani mattina con te intorno alle 7:10, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
È tempo di scadenze fiscali, ma non solo, perché si è molto parlato di questo bonus da 200 euro per dipendenti, per autonomi e per pensionati. Capiremo anche come fare ad averne accesso. Ci facciamo aiutare in tutto questo da Gianluca Timpone, tributarista, già collegato con noi. Buongiorno Timpone, bentornato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei per averlo raccolto. Allora, partiamo dal 7:30, perché dovrebbe essere disponibile a breve il modello precompilato. Sappiamo già la data?
Sì, la data dovrebbe essere quella del 23 di maggio. Io uso sempre il condizionale perché quando si parla di fisco c'è l'incertezza, è sempre dietro l'angolo. In realtà noi potevamo accedere, insomma, a quello che erano i dati presenti all'interno della dichiarazione precompilata già a partire dal 30 di aprile. Poi ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la trasmissione della cosiddetta cessione dei lavori per super bonus o bonus facciato, lavori in edilizia, e quindi il fisco ha pensato bene, insomma, di prorogare e quindi di rendere disponibili i dati a partire dal prossimo 23 maggio. È chiaro che all'interno della nostra dichiarazione precompilata l'importante è che ci siano effettivamente tutte le spese che abbiamo sostenuto e che i dati siano effettivamente corretti. Se è così, basta tranquillamente confermare e trasmetterlo senza apportare alcun
nessuna
tipo di
modifica. Ecco, invece c'è un po' di attenzione intorno a questo bonus, lo dicevo anche poco fa Enrico, da 200 euro, che non abbiamo ben capito come si fa ad ottenere, a chi si richiede, quando arriva, bisogna compilare qualcosa, ci aiuti?
Guardi, allora, la cosa certa è che possono beneficiare di questo bonus tutti quelli che hanno un reddito al di sotto dei 35.000 euro. Quindi parliamo di lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, i destinatari del reddito, cosiddetto reddito di cittadinanza, e inoltre le cosiddette golf e badanti. Importante in questa fase qual è? Che per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati già sappiamo come funziona e che cosa bisogna fare. In realtà il tutto dovrebbe avvenire in maniera automatizzata, ossia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nella busta paga di giugno dovrebbero trovare questi 200 euro in più. Per quanto riguarda invece i pensionati, i 200 euro verranno accreditati nel cedolino pensionistico esclusivamente a partire dal mese di luglio. In realtà, insomma, il tutto avviene in maniera automatica, cioè non bisogna fare nessun tipo di domanda, perché saranno per i lavoratori dipendenti gli stessi datori di lavoro a erogare e quindi ad accreditare questi 200 euro. Invece per quanto riguarda i pensionati sarà l'ente pensionistico, ossia nel caso di specie, insomma, l'INPS.
Quindi il dubbio sono gli autonomi?
Il dubbio sono effettivamente gli autonomi, perché come accade sempre, ogni qualvolta c'è una novità si aspetta il cosiddetto decreto attuativo. Quindi ci dovranno dire in che termini bisognerà presentare l'istanza, i termini per poterla inoltrare e soprattutto quali modalità utilizzare. Solitamente, insomma, così come è accaduto, non so se vi ricordate, nel periodo del Covid, il cosiddetto bonus 600 euro, la richiesta veniva effettuata direttamente all'INPS oppure all'Agenzia delle Entrate. Molto probabilmente in questo caso, anche per quanto riguarda l'accredito di questi 200 euro per i lavoratori autonomi, che ripeto non debbono avere un reddito superiore a 35.000 euro, avverrà attraverso i consueti canali o INPS o Agenzia delle Entrate. In questo momento però è opportuno segnalare una cosa, che siccome i 35.000 euro faranno riferimento a quelli che in un certo senso andremo a dichiarare a fine anno, significa che se noi al primo di gennaio 2023 abbiamo, come dire, un reddito di 35.000 più un euro, quei 200 euro dovranno essere restituiti. Quindi forse era meglio tenere in considerazione il reddito dell'anno precedente, onde evitare restituzioni, insomma, e criticità che solitamente possono anche accadere. Magari uno a dicembre ha la possibilità di poter fare dello straordinario, non lo fa perché se supera la soglia dei 35.000 euro deve restituire i 200 euro. Insomma, un po' come accade, un po' di confusione potrebbe avvenire a fine anno.
Questo può essere effettivamente un inghippo, però ci ha aiutato a fare chiarezza. Vedremo nei prossimi giorni, magari ci saranno anche dei chiarimenti proprio su questo punto. E poi, è maggio, si avvicina a quel periodo lì per le partite IVA che arriva più volte all'anno, quello di pagare le tasse, ma quello lì è normale amministrazione ormai, Timpone.
Sì, ormai ogni mese ci sono, forse qualcuno non ci crederà, ma ci sono centinaia tra scadenze e adempimenti. È chiaro che tra maggio, giugno, luglio, agosto le scadenze aumentano sempre di più. Noi abbiamo, come dire, la scadenza fatidica del 16 di ogni mese, dove ciascuno dovrà versare per i lavoratori autonomi l'IVA o del mese precedente o del trimestre, poi ci sono il versamento delle ritenute sui lavoratori, come dire, dipendenti. Ed inoltre, magari questo lo segnaliamo, il 13 di maggio scade la possibilità di poter richiedere il cosiddetto bonus bici, ossia per quelli che avevano acquistato la bici nel periodo agosto 31 dicembre dell'anno 2020, c'è la possibilità di poter beneficiare di un bonus, e l'istanza e la richiesta scade il 13 di maggio. Quindi, oltre alle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte, ci sono anche le scadenze per poter beneficiare di ulteriori agevolazioni. Ricordiamo che ieri c'è stata un'ulteriore scadenza importante per quanto riguarda le rate 2020, rottamazione e saldo e stralcio non pagate, e al 31 di luglio ci sarà un ulteriore importante appuntamento per tutte quelle rate, saldo e stralcio, rottamazione ter, che dovrò essere pagate nel 2021. Bene. Importante, perché se saltiamo la data, chiaramente si perdono tutti i benefici.
Una vita facile, come dire, sì, però, una vita semplice.
Se si parla di bonus,
alla fine ce lo ricordiamo, no. Secondo me, in qualche maniera.
Grazie.
Bonus e malus.
A volte malus.
Dipende dai punti di vista. Gianluca Timpone, tributarista, ci sentiamo prestissimo. Buongiorno.
Grazie a voi.
Grazie davvero.
Ci vogliamo occupare un po' anche della nostra vita online, e non solo la nostra, ma anche quella magari dei brand che rappresentiamo o che seguiamo, quella delle aziende. Insomma, è sempre più importante avere una buona ottimizzazione sui motori di ricerca e soprattutto una reputazione digitale credibile. Questi sono punti di partenza da cui non possiamo prescindere. Vogliamo un po' approfondire proprio queste tematiche questa mattina con Giacomo Galbusera, che è CEO di Natural Index, che è leader europeo in ambito SEO. Sono due cose diverse, CEO e SEO, ma tanto ce lo facciamo spiegare. Intanto buongiorno Giacomo, bentornato.
Buongiorno Giusy, buongiorno Enrico, grazie, è un piacere essere qui.
Allora, cominciamo a parlare di identità digitale, perché soprattutto in questo periodo storico tra metaverso e in generale ambiente digitale che continua ad ampliarsi, sembra essere particolarmente importante. Cos'è l'identità digitale?
Quando si parla di identità digitale, forse a noi viene da pensare allo SPID, no? Al sistema pubblico di identità digitale che identifica un cittadino e consente di accedere ai servizi della pubblica amministrazione. In realtà la nostra vera identità digitale è la somma di tutte le nostre interazioni e contenuti online. Questa è la nostra vera identità digitale, tutti i contenuti collegati al nostro nome e al nostro volto. Le domande da porsi sono: io lo so quali sono i contenuti che definiscono questa mia identità? E sono quelli che vorrei che fossero, e come faccio a gestirli soprattutto?
Certo, immagino che fra l'altro lo stesso problema lo abbiano non solo i privati ma anche le aziende. Quando sei un brand ti devi porre questo problema.
Assolutamente, questo problema lo hanno in modo ancora più rilevante le aziende. Come gli utenti, anche le aziende hanno una propria identità digitale, no? E per costruire un'identità digitale di valore, un'azienda dovrà, da un lato, verificare quali sono i contenuti presenti in rete associati al proprio brand e gestire quelli problematici per la propria reputazione online. Dall'altro, costruire dei contenuti che siano coerenti con il brand, con l'identità di brand, e che siano di valore per il proprio target.
Soprattutto questo. Ecco, magari ci facciamo aiutare da qualche esempio. Uno, per esempio, che mi viene in mente è quello che ha coinvolto un'azienda che produce zucchero, si è trovata in mezzo a una bufera di polemiche, forse quasi in maniera inconsapevole.
Esatto, l'azienda è Eridania. E questo è un esempio di quanto questo tema possa essere rilevante, no? Infatti nelle scorse settimane è nata una grande polemica contro questa azienda per una foto pubblicata su Twitter di una busta di zucchero con una grande Z sopra che apparentemente era stata inviata tra gli aiuti umanitari in Ucraina. Okay. E il post riportava che ciò fosse stato recepito molto male da parte dei profughi. In realtà tale fatto è poi stato smentito come fake news. Ma nonostante questo, in rete è stata pubblicata una mole sterminata di contenuti notizie da questo post, anche articoli pubblicati da diversi noti giornali online, al punto da portare l'azienda a doversi giustificare con dei comunicati stampa addirittura, in cui dicevano che quello era un packaging che non producono più da anni, e nonostante l'azienda non c'entrasse nulla con questa tempesta, no?
E alla fine il vostro lavoro è un po' questo, no? Quello di aiutare da un lato nella costruzione in generale della reputazione online e dall'altro mettere mano ovviamente a situazioni come quella che appunto abbiamo appena raccontato per ripristinare eventualmente una reputazione danneggiata.
È corretto, la SEO in generale si occupa di un tema più ampio che è quello della visibilità organica sui motori di ricerca come Google, no? Quella della reputazione è una delle applicazioni molto importanti della SEO. Ovviamente l'ambito in cui noi possiamo intervenire è quello della gestione di contenuti che sono indicizzati dal motore di ricerca in generale, no? Sui social network, per converso, ciascun utente può pubblicare ciò che vuole e in tal caso l'azienda può far fronte allo spargersi di voci non veritiere attraverso una comunicazione apposita. L'altro tipo di problema invece è quello che sorge sui motori, cioè quando su Google, per esempio, tra i risultati che compaiono per una determinata chiave di ricerca, come per esempio il brand name di un'azienda, vengono indicizzate pagine web che riportano tali notizie problematiche. Cioè,
quelle complicate, quelle danneggianti, no? Chiamiamole così. È lì che succede?
In questo caso un professionista della SEO può aiutare alcune aziende, attraverso strumenti che il motore stesso di ricerca mette a disposizione, che consentono di segnalare e arginare il danno derivante dalla presenza di simili risorse online. Quindi c'è, diciamo, margine di manovra in tali casi.
Ecco perché, come ricordavamo in apertura, scusa, volevi aggiungere?
No, prego.
No, dico, ecco perché, come ricordavamo, è importante occuparsi di questi temi. Noi lo faremo anche nelle prossime settimane, ci faremo aiutare da Giacomo Galbusera di Natural Index, leader europeo, come abbiamo detto, in ambito SEO. Poi verrà a trovarci, insomma, verranno a trovarci anche altri ospiti, Andrea Santosabato, che è stato con noi in una precedente edizione di questo percorso, per far capire l'importanza, come dicevamo, ai privati, ma anche alla aziende di aprirsi a questi temi, perché sono strategici per fare fortuna, no? Per sintetizzare in modo molto molto concreto. Grazie Giacomo Galbusera, ci sentiamo
sarà
presto.
Un piacere come oggi, grazie a voi.
A presto.
Al Foro Italico proseguono gli internazionali BNL d'Italia. Ieri Fabio Fognini ha sconfitto l'austriaco Dominic Thiem. Al secondo turno affronterà il vincente tra Yannick Sinner e Pedro Martinez. Lorenzo Sonego si è dovuto invece fermare al primo turno. Riassumiamo la giornata di ieri facendoci aiutare come ogni giorno da Paolo Pacchioni. Ciao Paolo.
Buongiorno a tutti da Roma, ben ritrovati.
Ciao. Allora, possiamo dire che il più bravo di ieri è stato proprio lui, Fabio Fognini?
Sì, possiamo dire che Fabio Fognini ieri sera ha salvato l'onore dell'Italia al termine di una giornata che per i colori azzurri fin lì non era stata propriamente gloriosa. Il Ligure invece è stato bravo sotto gli occhi della moglie Flavia Pennetta, ma anche dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, presente al campo centrale del Foro Italico. Fognini ha battuto l'austriaco Thiem in due set. Non era una partita facile, era partita male con il primo game subito stravinto dall'austriaco. Fognini però ha saputo mantenere la calma, ha tirato fuori alcune giocate di classe, ha risalito la china e ha vinto in due set, 6-4 nella prima partita, è andato al tie break nella seconda, ha vinto 7-6 ed è al momento l'unico italiano approdato al secondo turno. Non ce l'ha invece fatta Lorenzo Sonego, che un anno fa era arrivato fino in semifinale, venne battuto poi da Djokovic, invece ieri si è fermato al primo turno, aveva un impegno difficile contro Shapovalov, ha combattuto in un match che è durato più di 3 ore, però poi alla fine ha dovuto arrendersi e sono andati fuori anche i giovani ventenni Cobolli e Zeppieri, ma insomma per loro già esserci stati, già aver giocato con il pubblico del Foro Italico è stato comunque un bel traguardo.
E così è già un bel risultato. E ora è arrivato il momento di Yannick Sinner.
Sì, questa sera Yannick Sinner giocherà sul centrale contro lo spagnolo Martinez e insomma c'è grande attesa su Sinner che, vista l'assenza di Berrettini, è insomma la carta numero uno che l'Italia vuole giocarsi in questa edizione degli internazionali BNL d'Italia. Peraltro, se Sinner, come ci auguriamo, dovesse passare il turno, incontrerà proprio Fabio Fognini che, come detto, ieri sera ha battuto Thiem. Sinner è molto atteso, è un giovane fra quelli più interessanti, giocherà con il calore del pubblico del Foro Italico che lo spingerà e quindi insomma partita tutta da seguire, peraltro partita che si giocherà tardi verso sera, il programma dice non prima delle 20:30, possiamo dire anche non prima delle 21, quindi diciamo che dopo cena l'appuntamento è proprio con la partita di Yannick Sinner che naturalmente seguiremo in diretta e vi racconteremo.
Sì, in diretta dal Foro Italico anche con i nostri programmi in RTL 102.5 Radio Z. Ciao Paolo, grazie.
Grazie a voi, ci sentiamo più tardi dal Foro Italico, buona giornata e buon tennis a tutti.
Andiamo, come abbiamo fatto ieri mattina, lo faremo per tutta la settimana a Torino, perché parte ufficialmente l'Eurovision Song Contest. Allora ve lo racconta RTL 102.5 insieme a Radio Immaginaria. E buongiorno Sassa, ti ritroviamo.
Ciao, buongiorno a tutti, come buongiorno. State? Qua ci siamo svegliati presto perché oggi per noi è un giorno importante, anzi penso un po' per tutti, perché finalmente inizia l'Eurovision Song Contest. Infatti stasera ci saranno le prime semifinali, poi le seconde ci saranno giovedì e sabato invece stiamo aspettando tutti la super finale, che poi stando qua ci siamo un po' informati perché insomma siamo i vostri inviati e vogliamo cercare di essere il più possibile all'altezza.
Bravi.
E abbiamo scoperto che ci sono 5 paesi che fa figo, ho scoperto dire Big Five, yes, che passano direttamente alla finale, che sono Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e appunto Francia, quindi e anche l'Italia, ecco, quindi sono appunto questi 5 paesi perché dell'Eurovision, quindi dobbiamo aspettare fino a sabato per vedere Mahmood e Blanco, che noi certo. Tutto ieri abbiamo cercato in giro per Torino ma non si fanno trovare,
niente da fare,
si nascondono, figurati,
sappiamo come fare, cioè noi cercavamo anche, no, nei vari angoli di Torino, abbiamo chiesto alle varie persone, ma sapete dove sono Mahmood e Blanco?
Li avete visti? No, niente,
no, nessuno ci dice, noi qua non li abbiamo visti, cioè sappiamo che hanno fatto la sfilata, che hanno ricevuto dei gran applausi, ma più di così non sanno, quindi magari anche voi ci potete dare qualche consiglio per intrufolarci da qualche parte e riuscirli a vedere.
Allora, di sicuro siamo sicurissimi che li troverete da qua a sabato, ne siamo certi, ma quello che ci importa ora è che questa mattina hai insieme a te un ospite e una collega, e ci piacerebbe che entrassimo un po' in questa seconda parte della nostra chiacchierata, perché insomma è bello raccontare quest'ospite di stamattina.
Ciao. Ci sentite?
Ecco,
sono
qui.
Ludovica,
ben ciao trovata. Ludovica, presentaci. Buongiorno. La tua ospite.
Abbiate un po' di pazienza perché ci siamo svegliati presto, sia noi di Radio Immaginaria che loro dell'orchestra, che io sono andata anche un po' in giro, cercavano un gelato a mezzanotte, hanno fatto un po' fatica. E buongiorno a tutti. Allora, intanto sono qui con Anna, lei ha 18 anni, viene da Kiev, è una violinista della Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Adesso la faccio salutare un attimo.
Buongiorno.
Hi Taryn.
Buongiorno anche da studio.
Ciao.
Allora, come vi abbiamo, ieri c'è stato il primo concerto di questa orchestra, che è fatta da ragazzi dai 12 ai 22 anni, vengono da tutta l'Ucraina e sono venuti appunto in Italia, a Torino, per l'Eurovision, e è stato molto bello, quindi hanno suonato dei pezzi. E però insomma, per conoscere un po' Anna, io volevo insomma chiederle un po' come è stato esibirsi ieri. So, how was the concert yesterday? How did you feel?
I think that I and all my colleagues had a really great pleasure to play to the friendly Italian audience, and we have also fun with this because we haven't met for a half a year, and I haven't met them even more because I haven't participated in the last project, so it was a huge meeting for us.
Ok, allora ha detto che per lei e tutti i suoi colleghi è stato un piacere esserci, che si sono anche divertiti, insomma gli è piaciuta anche l'accoglienza italiana, non vedeva alcuni di loro da 6 mesi, e anche perché hanno fatto qualche concerto in questi mesi, ma insomma lei non era riuscita ad andare. E allora io volevo chiedere ad Anna un po' anche la sua storia legata appunto a quello che ancora sta succedendo nel suo paese, quindi Anna, quando è scoppiata la guerra, tu dove eri e dove vivi adesso? Anna, when the war started, where were you and where are you living now?
I was in my family at home where I live, it in Kyiv, but we can't imagine that it can be. So after the war started, we were with my family in the basement of our house for 10 days. And then we have understood that it's a very big risk to leave the Kyiv at that time. But we did it, and it's very good that it was any occasions that we can left Kyiv without any destroys, and but now I'm temporarily living in Hanover. I'm currently studying in Münster. It's not so far away, it's about 200 kilometers, so I will continue my studying in Germany.
Ok, allora quando è scoppiata la guerra lei era a casa sua con la sua famiglia a Kyiv, e per 10 giorni sono stati appunto nella loro cantina, quindi nel non so come dire sottoterra, e anche se a un certo punto hanno capito che poteva essere pericoloso lasciare la città, se ne sono andati, lei, sua mamma e suo fratellino. Adesso sono in Germania, ad Hannover, e lei sta continuando i suoi studi in una città non molto lontana, e quindi vuole soltanto insomma continuare a studiare
e fare la sua vita, a suonare.
È lì a Torino, e insomma è una storia bellissima, ti ringraziamo per avercela portata, ringrazio la tua ospite, si chiama Anna, è il segno che la musica davvero può tutto, anche contro una guerra. Grazie Ludovica, salutaci Anna.
Grazie a voi, thank you Anna, they're saying thank you.
Grazie
thank
davvero.
You. Thank you.
Sassa, torniamo da te, siete bravissimi,
sì.
Che fate adesso?
Allora, intanto facciamo un po' di colazione, perché qua per fare i collegamenti con voi non facciamo colazione prima delle 9, però siamo molto contenti insomma di essere i vostri inviati, perché stiamo imparando un sacco di cose. Però andremo all'Euro Village, perché poi oggi l'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Ucraina si esibirà circa alle 18:30, quindi anche loro dovranno fare le prove, poi noi saremo lì per trasmettere insieme a voi e anche fare delle nostre dirette per raccontare i nostri coetanei che purtroppo non sono potuti venire qua a Torino un po' quello che succede.
No, ma poi lo fate benissimo. Sassa, non abbiamo citato i conduttori dello show, che sono Cattelan, Michela Pausini. Ieri hanno parlato in conferenza stampa. Che si dice lì di questo trio?
Allora, intanto sembra che Cattelan non risponda mai sul gruppo di WhatsApp dove c'è anche Mica e la Pausini e io. Cioè, devo dire che è una di quelle cose che a me dà molto fastidio. Cioè, quando anche gli altri speaker non rispondono, di solito li chiamo e dico, oh, puoi rispondere?
Cioè, la spunta blu, visualizza e
certo,
non risponde.
Certo.
Esatto. Lui fa, però hanno detto anche una cosa molto importante, cioè che la musica è pace, cioè è segno di pace.
Vero.
Ed è anche un po' quello che vogliamo passare noi con i concerti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Ucraina. Appunto, sono concerti per la pace e speriamo che appunto questa guerra, come anche le altre che ci sono, possano finire al più presto.
Lo diceva la Pausini, no? Ieri ha parlato proprio,
esatto,
di pace, di cose molto belle legate alla musica. Allora Sassa, ti abbracciamo come sempre, bravissima, grazie per essere stata con noi anche questa mattina e ti riblindiamo per domani mattina.
Certo, mi trovate qua.
Ottimo, senti, portaci notizie, ok? Noi teniamo il cellulare acceso, chiamaci per tutti gli scoop dell'Eurovision.
Voi mi rispondete su WhatsApp,
subito,
lasciate visualizzare.
No, ma che scherzi.
Vai a fare colazione, Sassa, ciao.
Va bene, ciao, grazie mille.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Siamo pronti ad approfondire l'attualità, come spesso appunto facciamo in quest'ultima parte della trasmissione. Lo facciamo oggi con il direttore dell'Espresso, Lirio Abate, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno direttore, grazie per essere qui.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno direttore. Allora, nel fare il punto sulla guerra, poi arriveremo alla parata di ieri, arriveremo a ciò che abbiamo visto ieri 9 maggio e tanto ne abbiamo parlato, però cominciamo dalla visita del Premier Draghi che va a Washington per incontrare il presidente americano Joe Biden. Che cosa aspettarsi da questo incontro?
Beh, aspettarsi naturalmente un chiarimento sulla politica estera, su quelle che sono le situazioni in Ucraina e quelle che saranno i rapporti d'Italia e Stati Uniti. È un incontro molto importante, non soltanto da un punto di vista di strategia politico estera, ma un incontro che deve guardare anche allo sviluppo economico del nostro paese.
Lo dicevamo, torniamo invece alla parata militare del 9 maggio a Mosca di ieri. Macron, secondo Macron, ma non soltanto secondo lui, secondo molti osservatori, non ci sarebbe stata questa escalation verbale da parte di Putin, quindi forse è arrivato il momento di una possibile o probabile tregua. È così? Dopo questo 9 maggio è arrivato il momento di trattare?
Beh, il momento di trattare c'era anche prima del 9 maggio. Il 9 maggio ci ha dato la conferma del fatto che quell'escalation, almeno verbale, di Putin non c'è stata davanti al popolo russo, che forse si aspettava altro, ma il segno di Putin è quello di stare un attimo calmi. Ecco, non c'è stato nemmeno il passaggio degli aerei su questa tradizionale parata, hanno giustificato per motivi meteorologici, ma anche una diminuzione diciamo di potenza che ha fatto vedere l'armata di Putin. Quella di ieri di fatto è un segnale di attenuazione. Il problema è però i missili sull'Ucraina continuano anche stanotte e stamattina a cadere.
E così le abbiamo raccontate. Intanto proseguono le discussioni per quello che riguarda il sesto pacchetto di sanzioni e la domanda che molti si fanno è se si riuscirà a trovare un'intesa alla fine su questo stop al petrolio russo.
E quello è un problema che alcuni paesi europei stanno mettendo sul tavolo. Il problema è che non c'è compattezza fra i paesi europei, non tutti stanno giocando dalla stessa parte, o comunque stanno mettendo in atto delle restrizioni così rigide come l'Italia o la Francia sta mettendo sul tavolo. E il problema è che la restrizione non dovrebbe essere soltanto sul petrolio ma anche sul gas, e il problema è se restringiamo il gas che alternative abbiamo. E tutto questo sarà sicuramente avviato dalla commissaria dell'Unione Europea, dove sta stringendo i bulloni e sta cercando di ottenere la compattezza dei paesi, proprio perché sulle sanzioni è una delle armi, fra virgolette armi, che si può utilizzare per far convincere Putin a desistere su questa invasione, su questo attacco, sulla guerra all'Ucraina.
Direttore, a proposito di Europa, ieri di fronte a noi due immagini insomma contrapposte, come forse raramente lo sono state, almeno nell'ultimo periodo. Da un lato il presidente francese Emmanuel Macron, che al Parlamento europeo, visto che ha la presidenza di turno, la Francia, dell'UE, parla di valori democratici, parla di strade per arrivare alla pace. Dall'altra parte, per tornare a quelle immagini citate prima, un Vladimir Putin che in una parata esalta invece valori che sono completamente contrapposti, il valore della forza, il valore dell'uso delle armi. Due veramente immagini completamente diverse, come mai forse lo sono state o come mai sono apparse?
L'immagine, ha detto bene, è l'immagine dell'Occidente e del mondo russo, è l'immagine di un mondo che sta sulla pace, sul dialogo, sulla democrazia, e il mondo di Putin che invece sta sull'oppressione, sulla forza dell'apparire, quella del mostrare le armi, di far filare anche le testate nucleari. E questo è quella scena e quelle immagini che ieri si sono viste, e quindi Macron, che insiste, riesce a tenere questo banco di fronte allo zar Putin, che in qualche modo sta mettendo in forte crisi l'Unione Europea, non soltanto l'Unione Europea ma il resto del mondo, perché con quello che sta accadendo, quello che lui ha provocato in Ucraina, si rischia una paralisi economico-finanziaria, si rischia la carestia nel Nord Africa, e i paesi che già erano affamati rischiano ancora di più di esserlo.
Siamo in diretta con il direttore dell'Espresso, Lirio Abbate. L'Ucraina è anche motivo serio di discussione all'interno della politica italiana, dei partiti, armi o non armi, sanzioni o non sanzioni, gas o non gas, insomma sono molte le tematiche aperte. Sulla prima pagina, sulla home page del vostro sito si legge: non c'è pace a sinistra. Ci pare che non ci sia pace un po' in generale, insomma, in questa politica italiana?
Sì, la politica italiana non è compatta, soprattutto su queste cose serie. La sinistra, che dovrebbe in questi casi essere ancora di più dalla stessa parte, tutti insieme, sono divisi, sono spaccati, o sono addirittura spaccati anche sul salario. Cioè, è quello che non si riesce a comprendere, anche sulle basi interne del nostro paese, la difesa degli operai, dei dipendenti, e questa cosa crea disagio, ma soprattutto crea negatività nella gente. Quindi l'invio delle armi, un invio di armi all'Ucraina, che deve difendersi dall'aggressore, dall'invasore, perché non si può restare a guardare l'esercito russo, l'esercito di Putin che aggredisce, che invade un altro Stato, e rimanere così inerti.
Certo.
E poi dall'altra parte polemizzare. Ecco, bisogna agire a difesa del nostro vicino di casa, e poi, una volta fermate le cose, facciamo i conti, regoliamo le situazioni.
Arriverà il momento anche per quello. Intanto grazie al direttore dell'Espresso Lirio Abate per essere stato con noi questa mattina. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Non Stop News termina qui, l'appuntamento ovviamente a domani dalle 6 alle 9. Grazie Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti.
E a Massimo Lonigro. Ciao. A domani.